Capitolo 26. Alla penultima stazione, quando il conduttore venne a ritirare i biglietti, io, avendo radunato le mie robe, uscii sulla piattaforma della vettura e la coscienza di ciò che oramai era prossimo, cioè la soluzione, aumentò ancora il mio orgasmo. Avevo freddo e le mascelle mi cominciarono a tremare al punto da farmi battere i denti. Macchinalmente uscii con la folla dalla stazione, presi una vettura da Nolo, mi ci sedetti e si partì. Io, strada facendo, guardavo i rari passanti, i portieri, e l'ombra che i fanali della mia vettura proiettavano ora davanti e ora di dietro, e non pensavo a nulla. Dopo una mezza versta sentii freddo alle gambe e pensai che nel vagone m'ero tolto le calze di lana e le avevo messe nella sacca. Dov'era la sacca? Qui? Sì, qui. Ma la cesta? Mi venne in mente che avevo dimenticato del tutto i bagagli, ma tornati che mi furono in mente, tirai fuori lo scontrino, poi decisi che non metteva conto di tornare indietro per questo, e seguitai per la mia strada. Per quanto ora mi sforzi di ricordare, non posso ritrovare il mio stato d'animo di allora. Che cosa pensavo, che cosa volevo, non ne so nulla. Ricordo soltanto che avevo la coscienza che si preparava a qualcosa di tremendo e di molto grave nella mia vita. Era così grave perché tale me lo figuravo nel pensiero o avevo qualche presentimento? Non lo so. Forse, dopo quanto è accaduto, tutti i momenti che precedettero il fatto hanno preso nel mio ricordo una tinta funesta. Mi avviai verso il portone di casa mia. Era il tocco. Alcune vetture da Nolo stavano davanti alla casa aspettando clienti, visto che le finestre erano illuminate. Le finestre illuminate erano nel nostro appartamento, la sala grande e il salotto. Senza rendermi conto del perché così tardi ci fosse ancora luce alle nostre finestre, io, nell'aspettativa di qualcosa di orrendo, corsi su per le scale e suonai il campanello. Il domestico, Yegor, un buon uomo, zelante e molto sciocco, venne ad aprirmi. La prima cosa che mi colpì lo sguardo nell'anticamera fu un mantello appeso all'attaccapanni insieme ad altri indumenti. Io avrei dovuto esserne sorpreso, ma non ne fui sorpreso perché me l'aspettavo. «È così», dissi fra me, quando, avendo chiesto a Yegor chi c'era, egli mi nominò Trugacevski. Domandai «C'è qualcun altro?» Egli disse «No, signore». Ricordo che egli mi rispose con un'intonazione tale che pareva che egli mi volesse fare cosa gradita e dissipare il mio dubbio che vi potesse essere qualcun altro. «È proprio così», pensai. «E i bambini? Grazie a Dio stanno bene, dormono da un pezzo». Io respiravo a stento e non potevo fermare la mascella che tremava. «Ma dunque è come io credevo?» Per il passato a volte prevedevo una disgrazia e poi invece tutto stava bene come prima. Ora però non è come prima e tutto è come io me lo immaginavo e già vedevo quel che mi aspettava e che era la realtà. Tutto, ecco. Stavo lì per singhiozzare, ma il diavolo mi disse «Tu piangi, fai il sentimentale, ed essi intanto si separeranno tranquillamente, non ci saranno prove». E tu dubiterai e ti torturerai. E subito quella sentimentalità su me stesso svanì e comparve uno strano senso, non lo crederete, un senso di sollievo, perché il mio tormento stava per finire, perché ora avrei potuto punirla, avrei potuto sbarazzarmi di lei, avrei potuto lasciar libera la mia ira. E lasciai libera la mia ira. Diventai una belva, una cattiva e astuta belva. «Non importa, non importa», dissi a Yegor, che voleva avviarsi in salotto. «Invece ecco che cosa devi fare. Prendi subito una vettura e va. Tieni lo scontrino, fatti dare i miei bagagli. Va!» Egli infilò il corridoio per prendere il suo pastrano. Temendo che egli li facesse scappare, lo accompagnai fino alla sua cameretta e aspettai finché fu pronto. Dal salotto, attraverso un'altra stanza, veniva rumore di voci, di posate e di piatti. Essi erano a tavola e non avevano udito il campanello. «Basta che non escano ora», pensai. Yegor rivestì il suo pastrano col bavero d'astrakan e uscì. Io lo lasciai uscire e chiusi la porta dietro di lui, e mi venne un senso di pena quando sentii che ero rimasto solo e che ora dovevo agire. Come ancora non lo sapevo. Sapevo soltanto che ora tutto era compiuto, che non poteva esservi più dubbio sulla sua colpa e che adesso l'avrei punita e avrei cessato ogni relazione con lei. Prima io avevo delle esitazioni. Mi dicevo, ma forse non è vero, forse io mi sbaglio. Ora questo dubbio non esisteva più. Tutto era deciso senza possibilità di tornare indietro. Di nascosto a me, sola, con lui, di notte. È un assoluto oblio di tutto, o anche peggio. Apposta ostentano quest'ardire, questa audacia nella colpa, perché questa audacia serva loro come prova di innocenza. Tutto è chiaro, non c'è dubbio. Io temevo soltanto una cosa, che essi sfuggissero e meditassero qualche nuovo inganno e mi privassero di quelle prove evidenti e della possibilità di dimostrare la loro colpa. E per sorprenderli più presto, io in punta di piedi andai nella sala dove essi erano, non attraverso il salotto, ma attraverso il corridoio e la camera dei bambini. Nella prima camera dormivano i bambini. Nella seconda la bambinaia si mosse e stava per svegliarsi, e io mi figurai ciò che essa avrebbe pensato quando avesse saputo tutto, e mi prese tanta pietà di me stesso a quest'idea che non potei trattenere le lacrime, e per non destare i bambini uscii nel corridoio in punta di piedi e di là andai nel mio studio, mi gettai sul divano e scoppiai in singhiozzi. Io, un uomo d'onore, figlio di genitori quali erano i miei. Io che tutta la vita avevo sognato la felicità di un'esistenza di famiglia. Io che uomo non l'avevo mai tradita. Ed ecco, con 5 creature, essa abbraccia un sonatore qualunque soltanto perché ha delle labbra rosse. No, non è un essere umano. È una cagna, un'immonda cagna. Accanto alla camera dei bambini, che essa aveva finto di amare tutta la vita, e scrivendomi quel che mi aveva scritto, e aver avuto tanta audacia quando mi si gettava al collo. Ma che cosa so io? Forse è stata sempre così. Forse coi domestici ha avuto tutti i figli che io ho creduto miei. E se fossi giunto domani mi sarebbe venuta incontro tutta ben pettinata col suo vitino e le sue graziose e indolenti movenze. Io vedevo il suo viso seducente e odioso, e questa belva della gelosia mi sarebbe rimasta per sempre nel cuore e l'avrebbe lacerato. Che cosa penserà la bambinaia? E Yegor? E la povera Lizoshka? Essa già capisce qualcosa. E questa impudenza e questa menzogna e questa sensualità animalesca che io conosco tanto bene, dicevo fra me. Avrei voluto alzarmi e non potevo. Il cuore mi batteva così forte che non mi reggevo sulle gambe. Sì, io morrò di questo colpo, mi ucciderà, ma è ciò che lei vuole. Che le importa che io sia ucciso? Ma no, sarebbe un troppo grande vantaggio per lei e io non le darò questo piacere. Già, io son qui e loro di là mangiano e ridono. E sì, quantunque lei non sia della prima freschezza, non l'ha mica sdegnata colui. E anche se fosse bella, la cosa principale per lui sarebbe sempre che non vi fosse pericolo per la sua preziosa salute. Perché non l'ho strangolata allora? Pensavo, ricordandomi quel momento quando, una settimana prima, la spinsi fuori dal mio studio e poi misi in pezzi degli oggetti. Mi ricordavo al vivo lo stato in cui ero allora. Non soltanto me lo ricordavo, ma sentivo la stessa volontà di battere, di uccidere, che avevo sentito allora. Mi ricordo come mi venne il bisogno di agire e qualsiasi ragionamento mi fuggì via dalla mente, salvo quel tanto di ragionamento che mi serviva per agire. Diventai allo stato di una belva o di un uomo sotto l'influsso di un'eccitazione fisica in un momento di pericolo, quando l'uomo agisce appunto non frettolosamente, ma senza perdere un minuto e soltanto diretto tutto ad un unico e determinato fine.